Benvenute e benvenuti a scuola. Il 22° itinerario di questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età alto medievale si svolge ancora di fronte, come sapete, continuerà a svolgersi ancora di fronte al paesaggio intellettuale della letteratura del Corano. Come abbiamo anticipato alla fine dell'itinerario della scorsa settimana, questa sera dobbiamo conoscere una grande leggenda popolare e mistica che, secondo la tradizione islamica, ha preso spunto da due importanti avvenimenti verificatisi intorno all'anno 619-620. Sapete che noi ci stiamo occupando della letteratura del Corano seguendo la trafila narrativa con la quale la tradizione islamica illustra la vita di Muhammad, del protagonista del libro del Corano. E questa leggenda di grande fascino narrativo racconta un episodio che caratterizza l'ultima fase dell'attività di Muhammad nella città della Mecca. Poi dovrà fuggire in un'altra città, e lo vedremo. Stiamo parlando del racconto del cosiddetto viaggio notturno del profeta. L'abbiamo anticipato alla fine dell'itinerario della settimana scorsa. Viaggio notturno del profeta a Gerusalemme, perché abbiamo fatto questa pausa? Ma perché c'è una ragione, con la conseguente ascensione in cielo, secondo una tradizione acquisita. Guardate sul punto 1 del repertorio. Le studiose e gli studiosi di filologia, in relazione all'episodio del viaggio notturno del profeta a Gerusalemme con la sua conseguente ascensione in cielo, ci informano che in origine c'erano due storie ben distinte. Da una parte quella del viaggio notturno, in arabo Isra, e dall'altra quella dell'ascesa in cielo, in arabo Miraji. Guardate, la parola araba, andiamo subito a fare della filologia, la parola araba Miraji, che significa ascesa al cielo, è molto evocativa. Voi, anche senza trovarvi nel deserto, avete avuto senz'altro qualche miraggio? Scrivete quattro righe a proposito. A volte si hanno dei miraggi. Guardate su queste colline, così come su altre colline, si può avere un miraggio stupefacente quando finiscono i biancospini, cioè si può vedere il mare. Voi questo miraggio non l'avete visto. Questo è il mio compito, fate il vostro. Queste due storie del viaggio notturno e dell'ascensione in cielo trovano poi un punto di collegamento, un punto di partenza per essere sviluppate. Difatti, nel testo del Corano, precisamente nella 17ª, che si intitola La Sura del viaggio notturno, appunto, al versetto 1, si leggono queste parole: nel nome di Dio, clemente e misericordioso, gloria a colui che rapì di notte il suo servo dal Tempio Santo al Tempio Ultimo, dai benedetti precinti, per mostrargli dei nostri segni. In verità egli è l'ascoltante, il veggente. Ora, intorno a questo primo versetto della 17ª, la sura del viaggio notturno, l'esegesi islamica si è veramente sbizzarrita, dando vita ad una lunga serie di dispute teologiche, letterarie, molto interessanti. Due sono le questioni che emergono e che costituiscono tuttora motivo di dibattito. La prima questione riguarda se Muhammad abbia fatto questo viaggio notturno proprio con il corpo, oppure se lo abbia fatto con lo spirito, in sogno. E la seconda questione riguarda i due templi citati, il Tempio Santo e il Tempio Ultimo. Ora, per quanto riguarda il Tempio Santo, i commentatori e le commentatrici sono tutti d'accordo nel sostenere che si tratti della Kaaba, voi conoscete questo oggetto, mentre per quanto riguarda il Tempio Ultimo, si fanno due ipotesi diverse e questa affermazione ci invita a riflettere. Guardate sul punto 2 del repertorio: i racconti più antichi della tradizione islamica narrano che Muhammad ha compiuto il suo viaggio notturno in carne ed ossa. E su quale velivolo ha volato? Ha volato a cavallo di un animale miracoloso chiamato Burak. Ecco che cos'è il Burak, che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana. Guardate, questa idea poi è entrata nel cinema, eh? Noi in questi anni abbiamo visto volare tanti Burak con sopra dei personaggi, o nella letteratura, pensate alla Storia Infinita, dove c'è un Burak. Lo scrittore non lo dice e molti non lo sanno, ma l'idea viene da lì. Definiscono poi come ultimo tempio la città di Gerusalemme. Ora, da Gerusalemme poi sarebbe cominciato il vero e proprio miraggio, cioè l'ascensione e la visita al cielo, del cielo e dell'inferno. Ora, le studiose e gli studiosi contemporanei di filologia sostengono invece che si sia trattato di una visione avuta in sogno da Muhammad, no? E che il tempio ultimo sia stato per lui la visione di un misterioso luogo celeste non ben identificato. Ora, l'idea che il tempio ultimo sia la città di Gerusalemme, ci spiegano le studiose e gli studiosi di filologia islamica, è difficilmente attribuibile a Muhammad, il quale intorno all'anno 620, come certifica la letteratura del Corano, considera sempre la dimora del Dio unico collocata nell'alto dei cieli. Quindi l'idea che il tempio ultimo quindi sia la città di Gerusalemme entra in gioco sicuramente dopo la conquista della città santa, cioè nel corso del fenomeno dell'espansione araba. Però la conquista di Gerusalemme è avvenuta al tempo della dinastia Omayyade, cioè al tempo del califfo Abd al-Malik, che ha governato dal 685 al 705, il quale ha fatto costruire quello che ha fatto costruire a Gerusalemme, la moschea della roccia, l'avrete vista, ed è in questo momento storico che l'appellativo di tempio ultimo può essere riferito a Gerusalemme, circa 70 anni dopo quindi il leggendario viaggio notturno del profeta, circa 70 anni dopo le rivelazioni del profeta. Ora, una tradizione narra che il viaggio notturno di Muhammad sarebbe stato di una rapidità fulminea e una brocca d'acqua rovesciatasi vicino al letto del profeta non si era ancora completamente svuotata, che lui era già di ritorno. Ora, questa descrizione vuole significare che il viaggio notturno di Muhammad corrisponde ad un'intuizione immediata che lui ha quando si sveglia dopo aver fatto un sogno significativo. Ma guardate che succede a tutti noi quando ci svegliamo e abbiamo sognato, no? Immediatamente noi ci rendiamo conto, cioè, ho sognato questo che è durato nel tempo chissà quando, ma in quel momento abbiamo quell'intuizione che racchiude tutto il sogno. Ora, il testo del versetto 1 della 17ª lettura del viaggio notturno è alla base, oltre che di interessanti dispute teologiche e di profonde allegorie mistiche, anche di una lunga serie di fantastici racconti leggendari che hanno messo insieme molti materiali narrativi già esistenti, provenienti soprattutto dalla cultura persiana, perché in tutte le culture c'è un miraggio, cioè c'è un viaggio, c'è un'ascesa al cielo a vedere come stanno le cose da parte di qualcuno che poi ritorna. E un viaggio notturno, avete fatto voi un viaggio notturno che vi è rimasto particolarmente impresso, a volte si viaggia di notte, no? Scrivete quattro righe in proposito. Naturalmente questo straordinario materiale leggendario è stato raccolto dalla sira, la vita modello del profeta, sapete di che cosa si tratta. Che cosa si racconta la sira a proposito del viaggio notturno di Muhammad, di questa straordinaria cavalcata del profeta? Leggiamo questo brano significativo, quindi dalla sira, che ci racconta questo episodio leggendario, straordinario, perché molto fecondo per la sua riproduzione, no? A Muhammad fu portato il burak, l'animale da sella bianco, metà mulo e metà asino, che ha accanto alle cosce due ali con cui porta in avanti le zampe posteriori, mentre quelle anteriori si posano dove giunge il suo sguardo. Il burak, l'animale che era già stato cavalcato da altri profeti prima di lui e che posa lo zoccolo tanto lontano dove arriva il suo occhio. Muhammad ci si sedette sopra, quindi il suo compagno, Gabriele, sempre lui che viaggia e che controlla la situazione, partì con lui e vide i segni miracolosi tra cielo e terra finché arrivò alla casa sacra, Gerusalemme, e qui non si esprime la fila. Qui trovò Abramo, Mosè e Gesù, terzetto, in mezzo a una schiera di profeti che si era riunita per lui, e pregò con loro. Poi furono portate tre coppe, una riempita di latte, un'altra di vino, la terza di acqua. Quindi il messaggero di Dio disse: quando mi sono stati offerti tre bicchieri, ho sentito qualcuno dire: se prende l'acqua, lui e il suo popolo scompariranno, se prende il vino, lui e il suo popolo si perderanno, ma se invece prende il latte, lui e il suo popolo prenderanno la strada giusta. Così presi la coppa con il latte e ne bevi. Quindi Gabriele mi disse: prendi la strada giusta e con te il tuo popolo, Muhammad. Vedete, come al solito il profeta si schermisce un po', ha avuto un aiutino in questo caso, e lui ce lo dice, perché se no io non sarei stato in grado. Però, come al solito, per una ragione che è legata alla clemenza e alla misericordia, qualcuno mi ha dato un aiutino e io ho scelto giusto. Vedete, cioè il racconto della cavalcata di Muhammad sul Burak è un motivo particolarmente amato dalla tradizione islamica e non solo, e questo avvenimento è stato molto ampliato dalla narrativa popolare, prima orale, poi scritta, non solo araba, non solo persiana e europea anche. L'episodio poi della adunata dei profeti va interpretato come un rito di iniziazione. Muhammad entra attraverso questo grande racconto mitico a far parte della famiglia dei profeti, e in questa famiglia assume un ruolo di guida, di imam in arabo. Imam vuol dire colui che guida la preghiera, letteralmente. E dopo aver sostenuto appunto l'esame delle coppe e l'identità profetica di Muhammad, quindi, come sappiamo, ha un senso solo nell'ottica della tradizione biblica. Entra a far parte di un quartetto: Abramo, Mosè, Gesù e Muhammad, forse la batteria Muhammad, non so. Guardate sul punto 3 del a segnare il ritmo del repertorio. Il testo della sira, oltre alla narrazione del viaggio notturno di Muhammad, ne riporta anche un'altra di grande interesse, il cosiddetto racconto della scala, che questo è un tema sul quale procederemo la nostra analisi anche la prossima settimana, perché è un tema complesso e molto interessante dal punto di vista letterario e che ha una sua ampiezza. Dopo che Muhammad ha pregato con i profeti, gli viene portata una scala, strumento formidabile, con la quale sale insieme a Gabriele, che gli fa da guida e da accompagnatore, fino alla porta del paradiso. Cioè, l'angelo che sorveglia la porta del paradiso chiede a Gabriele se anche Muhammad è stato mandato e ha un lascia passare, ce l'ha il passaporto per poter entrare qui. E solo quando Gabriele risponde di sì, anche Muhammad può accedere. Con questa scala, Muhammad e Gabriele salgono per 7 cieli. Attenzione, questo tema dei cieli voi lo conoscete, conoscete il pensiero neoplatonico. In questo momento l'universo è suddiviso in cieli, quindi lo stesso dialogo tra Gabriele e l'angelo sorvegliante che domanda se costui può entrare si ripete alla porta di ciascun cielo, e in ogni cielo Muhammad incontra un personaggio significativo della tradizione biblica. Ora, della storia della scala ci sono molte versioni che differiscono tra loro nei dettagli. Le differenze riguardano soprattutto il tema degli incontri di Muhammad. Ora, secondo il racconto della Sira, anche il racconto più accreditato dalla tradizione, Muhammad nel cielo più basso incontra Adamo, nel secondo cielo incontra Gesù e Giovanni il Battezzatore, nel terzo cielo incontra Giuseppe, figlio di Giacobbe, quello che va in Egitto e diventa ministro dell'economia, nel quarto cielo incontra Idris, che è il nome arabo del patriarca Enoch, nel quinto cielo incontra Aronne, nel sesto cielo incontra Mosè e nel settimo cielo incontra Abramo, naturalmente. Vedete, l'espressione salire al settimo cielo è molto significativa, indica uno stato di particolare gioia, felicità, realizzazione. Quale situazione vi permetterebbe di salire, o vi ha permesso, di salire al settimo cielo? Una buona cucina, delle belle vacanze, un bel divertimento, avere successo, guarda, coltivare lo spirito, curarsi bene, vivere di rendita, studiare ciò che piace, oppure che cosa? Qui c'è un elenco di cose che sono un po' convenzionali, magari ci sono cose meno... Scrivete 4 righe in proposito, per giunta la scrittura porta di per sé al settimo cielo. E quindi la Sira poi racconta che Muhammad viene portato al cospetto di Dio, che gli ordina di pregare 50 volte al giorno. Ora, leggiamo il resoconto che il testo della Sira riporta di questa udienza sconvolgente. Cioè, l'autore del racconto vuole ancora una volta mettere in evidenza il tema della preghiera, che è un tema importantissimo per la cultura islamica e non solo, e lascia che sia Muhammad, il messaggero di Dio, assistito da Mosè, perché lì c'è Mosè, nell'ultimo cielo, il grande legislatore, a scegliere quante volte pregare al giorno e a mettere in evidenza il fatto che è la qualità, cioè pregare con fede e speranza, più che la quantità, 50 volte al giorno, che conta. Ma leggiamo che cosa ci racconta la Sira, che si dimostra sempre di più, vedete, un grande romanzo, proprio romanzo medievale, alto medievale. Il messaggero di Dio disse: quindi mi voltai per tornare indietro, quando passai davanti a Mosè, il quale mi chiese: quante preghiere ti sono state prescritte? Mosè se ne intende di legislazione. Io risposi: 50 preghiere al giorno. Quindi disse: la preghiera è pesante e la tua comunità è debole. Torna dal tuo Signore e chiedigli di alleggerire te e la tua comunità. Tornai indietro molto umilmente davanti a Dio e lui, nella sua infinita misericordia, mi condonò 10 preghiere. Ma Mosè, che mi attendeva, non fu ancora soddisfatto e disse: la preghiera è ancora pesante, la tua comunità è debole. Torna dal tuo Signore e chiedigli di alleggerire te e la tua comunità. Tornai indietro molto umilmente davanti a Dio e lui, nella sua infinita misericordia, mi condonò altre 20 preghiere. ma Mosè, che mi attendeva ancora insoddisfatto, disse: la preghiera è ancora troppo pesante, la tua comodità è ancora troppo debole, torna ancora dal tuo Signore e chiedigli di alleggerire te e la tua comunità. Allora a Sancti Morito tornai ancora indietro molto umilmente davanti a Dio, e lui nella sua infinita misericordia ridusse a 5 il numero delle preghiere. Ma Mosè in attesa, per Mosè in attesa era ancora un peso troppo gravoso. Allora mi feci coraggio e gli dissi, sapete che il profeta è timido e anche balbuziente, gli dissi: sono tornato più volte dal mio Signore e gli ho fatto questa richiesta, ma ora mi vergogno a tornare ancora al suo cospetto, e dico che chi recita le 5 preghiere pieno di fede e speranza avrà la stessa ricompensa delle 50 preghiere prescritte. Bellissimo questo testo. Cioè, questo racconto tradizionale serve senza dubbio ad esaltare il valore della preghiera e a prescriverla per 5 volte al giorno, cioè il comandamento che ordina ai fedeli islamici di pregare 5 volte al giorno viene, vedete, viene dalla tradizione, non dalla letteratura del Corano, perché il testo del Corano non riporta il numero di quante volte si debba pregare durante la giornata. E la tradizione vuole dare un senso religioso, spirituale, mistico alla vita quotidiana che deve essere vissuta nel nome di Dio clemente e misericordioso. E perché ci sono ricordi bene, ma i significativi racconti che propone la Sira sono di carattere pedagogico e inoltre, come succede per la letteratura biblica, stimolano riflessioni di carattere ironico e anche umoristico. Guardate, e questo è un aspetto che ha curato la letteratura araba, soprattutto quella maghrebina. E citiamo un autore a questo proposito che voi conoscete, che è un autore contemporaneo di gente, che si chiama Tahar Ben Jelloun, che scrive anche sui giornali in Italia, che spesso viene intervistato. Guardate sul punto 4 del repertorio. Tahar Ben Jelloun è un poeta e uno scrittore nato a Fez in Marocco nel 1944, che scrive in arabo ma soprattutto scrive in francese perché vive a Parigi, dove nel 1987 ha ricevuto il premio Goncourt. E per capire meglio i valori e le contraddizioni delle società islamiche dell'Africa del Nord è utile leggere i romanzi di Tahar Ben Jelloun, che sono stati tutti tradotti in italiano, nelle lingue europee, tra cui Il razzismo spiegato a mia figlia, L'estrema solitudine, La preghiera dell'assente, La scuola o la scarpa, Creatura di sabbia, forse è il suo romanzo più considerato, L'amicizia, L'albergo dei poveri. Guardate, in queste opere troviamo spesso l'eco dei grandi racconti popolari e tradizionali. Senza masticare un po' la Sira, queste letterature che arrivano dall'ambiente dell'Africa del Nord, noi le capiamo meno, perché spesso gli autori riportano, no, giustamente, tutta una serie di elementi che arrivano dalla letteratura del Corano, dopo averlo interpretato in modo laico, e soprattutto dalla Sira, dopo averla ripresa e trasformata in un linguaggio, in lingua corretta, un linguaggio corretto. E che stanno alla base quindi della letteratura del Corano, questi aspetti entrano nella letteratura. Quindi, navigando in rete, trovate molte notizie sullo scrittore Tahar Ben Jelloun, lo guardate anche in faccia, e in biblioteca potete richiedere le sue opere, leggerne qualche pagina. Guardate, dopo l'11 settembre 2001, conoscete questa data, quando due aeroplani colpiscono le torri gemelle a Manhattan, il mondo è sconvolto, la paura di altri attacchi terroristici si diffonde, ogni arabo diventa sospetto, no? E davanti a questo scenario Tahar Ben Jelloun scrive, sotto forma di dialogo, una conversazione tra lui e sua figlia di 10 anni, aveva 10 anni allora, e la quale, oh, signori, è a disagio con se stessa questa bambina, cioè con le proprie origini musulmane, perché Sara Benjelloun, pur essendo un laico, ci tiene, no? A conservare, soprattutto dal punto di vista letterario, questa straordinaria esperienza alto medievale che è la cultura islamica. E di fronte all'idea che si va diffondendo che i musulmani sono tutti cattivi, sono tutti terroristi. Ora, in questa conversazione è contenuta in un libro, se volete in un libretto, eccolo qua, che si intitola L'Islam spiegato ai nostri figli e agli adulti che vogliono rispondere alle loro domande. Molto bello questo libretto. L'autore spiega con semplicità, ma rifuggendo ogni semplificazione, che l'atto dell'11 settembre non ha niente a che fare con la cultura dell'Islam, tantomeno con la letteratura del Corano, e semmai uno scontro per petrolieri. E chiarisce che cos'è l'Islam, qual è la differenza tra arabo e musulmano, che cos'è il fanatismo, cos'è il terrorismo, quale spazio ha la tolleranza nel mondo arabo e quali affinità ideali ci sono tra l'Islam, l'ebraismo e il cristianesimo. Ora, noi leggiamo solo un frammento tratto dall'Islam spiegato ai nostri figli di Sa'ar Benjelloun per osservare come lo scrittore utilizzi ironicamente il racconto della sira che abbiamo appena letto per rispondere alla figlia che gli domanda: ma perché i musulmani devono pregare per ben 5 volte al giorno? Lei spesso non ne ha voglia o non ha nessuna intenzione di farlo, no? Quindi, la risposta sostenuta da un tono umoristico stempera la rigidezza della disciplina e ne umanizza il rispetto, però, della disciplina. Sa'ar Benjelloun è capace a fare un linguaggio pedagogico in modo non autoritaristico. Leggiamo. È troppo pregare 5 volte al giorno? State attenti che erano previste 50 volte, voi lo sapete. Quindi dobbiamo proprio ringraziare Mosè che di legislazione se ne intende e che da buon ebreo è stato capace per noi tutti di tirare sul pezzo, di spingere Muhammad, che era davvero intimorito davanti a Dio, a contrattare, se no ci toccavano davvero le preghiere 50 volte al giorno. Il racconto della cavalcata notturna e dell'ascensione in cielo di Muhammad si deve intendere anche, ed esistono molte varianti in questo senso, come un viaggio dell'anima, come un itinerario spirituale per purificarsi. Infatti oggi nella cultura islamica questa è naturalmente l'esegesi che si fa su questo avvenimento. E per purificarsi, per convertirsi e per cambiare stile di vita. Guardate sul punto 5 del repertorio, c'è una tradizione che considera il racconto della cavalcata notturna e dell'ascensione in cielo di Muhammad come un viaggio dell'anima, tanto di carattere religioso quanto di impronta laica. Facciamo due esempi in proposito in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Tutti noi siamo al corrente del fatto che, secondo la tradizione, nel settembre, non so se siete al corrente, ma ora vi mettete al corrente, nel settembre del 1224 Francesco d'Assisi ha ricevuto le stimmate, no? Io l'ho scritto e l'ho detto in modo provocatorio, perché dovrebbe essere una notizia che noi conosciamo. Ha ricevuto le stimite, tra l'altro, appunto qui vicino a noi, a pochi chilometri da qui, sul Monte della Verna, no? Entrando in piena conformità con la mente e con il corpo di Cristo. Questo è quello che trovate scritto lì, avete visitato questo bellissimo santuario. Ebbene, nell'ottobre del 1259 l'intellettuale francescano Bonaventura Fidanza, cioè Bonaventura da Bagno Reggio, eletto ministro generale dell'ordine francescano, compie un ritiro spirituale alla Verna. Appena viene eletto dice: momento, adesso devo andare lì, poi parleremo delle cose da fare. e scrive un'opera. Va lì, si porta il suo quadernetto, anche lui, e scrive un'opera intitolata Itinerarium Mentis in Deum. La traduzione che facciamo è Itinerario dell'anima a Dio. Voi direte che opera, no, è regolarmente in circolazione, non è nelle classifiche, ma è regolarmente in circolazione, anche in lingua originale, poi in latino e poi in latino molto significativo, in cui rilegge, guardate, sotto forma di viaggio mistico in sei tappe. Perché sei tappe? In sei tappe perché a Francesco, quando ha le stemmate, appare un serafino che ha sei ali, no? E quindi questo numero, questo serafino ha sei ali, da queste ali partono delle frecce che arrivano a colpire Francesco. In sei tappe rivede appunto Bonaventura, rilegge, medita il miracoloso avvenimento del dono delle stimmate. Ora, Bonaventura da Bagnoregio, che ha studiato alla Facoltà delle Arti di Parigi dal 1235 al 1243, ci andremo il prossimo anno quando viaggeremo nel cuore del Medioevo, ha un posto di rilievo nella filosofia medievale, e noi appunto lo incontreremo nel viaggio del prossimo anno. Guardate, se richiedete in biblioteca Itinerario dell'anima a Dio di Bonaventura da Bagnoregio, potete leggere le tre pagine del prologo. Prologo, tre pagine, le potete leggere seguendo le note, di solito ci sono sempre le note, in modo da conoscere la provenienza delle numerose citazioni fatte dallo scrittore, che è un intellettuale, quindi cita. Così, guardate, se voi farete un'escursione al santuario della Verna in Casentino, che è qui vicino, una cinquantina di chilometri, potrete interpretare con maggior consapevolezza i simboli presenti in questo luogo, che sennò si rischia di non capire bene, che si rifanno proprio al tema del viaggio dell'ascesa dell'anima. Quindi vedete che c'è tutta una tradizione. E ecco, questo è un viaggio mistico, quello dell'itinerario dell'anima, che naturalmente viaggia. Poi c'è, come abbiamo detto, anche una vasta tradizione laica di viaggi mistici, perché il misticismo è un fenomeno di carattere laico prima che religioso. E sicuramente uno dei più famosi è, e lo conosciamo bene, quindi non ho portato questo testo, l'itinerario, il testo di pensiero che descrive il ritorno all'uno di Plotino, no? In quella straordinaria opera che si chiama Enneadi, che voi conoscete, che comincia a prendere corpo intorno al 233, quindi nel terzo secolo. L'opera Enneadi di Plotino, è qui che comincia il Medioevo, 54 trattati ordinati da Porfirio di Tiro, come sapete, insegna che dobbiamo vivere la nostra vita impegnandoci a favorire il ritorno della nostra mente, del nostro intelletto, ad una maggiore spiritualità possibile. Cioè dobbiamo dare un'anima a tutte le esperienze della nostra vita materiale, se no non c'è gusto. Cioè, il viaggio di ritorno dalla materia, dall'ignoranza, allo spirito dell'uno, cioè alla conoscenza, corrisponde al termine greco, come sapete, epistrofe. Epistrofe significa viaggio di ritorno, viaggio verso la conoscenza. Cioè un viaggio di carattere mistico, perché di natura intellettuale, un viaggio di studio. Ora vedete, quindi, ecco un altro esempio tipicamente laico del viaggio. Il tema del viaggio in paradiso di Muhammad non può che indirizzare la nostra mente verso un altro viaggio, all'inferno, in purgatorio e in paradiso, che è stato raccontato in versi da Dante Alighieri nella Divina Commedia. E come vi ho detto già la scorsa settimana e anche la settimana precedente abbiamo convocato Dante e Dante è venuto ben volentieri. Quando nel mezzo del cammino della sua vita si ritrovò in una selva oscura, no? Che la diritta via aveva smarrita, così comincia Dante, prima che fosse troppo tardi, guardate, ha pensato di far fare alla sua anima un bel viaggio, cioè, di farle percorrere un itinerario spirituale, intellettuale, culturale, perché la sua anima, la sua mente, il suo intelletto si potessero purificare e anche il corpo potesse trarne giovamento. Questo è il senso che ha quella straordinaria opera che è la Divina, come gli altri stanno, la Commedia, Dante l'ha chiamata solo Commedia. Ora, il racconto della scala, cioè il tema del viaggio in paradiso, è in relazione con un'importante e delicata questione culturale. È chiaro che il riferimento di Dante conosce bene il libro della Scala, quindi, e è in relazione con un'importante e delicata questione culturale che dobbiamo affrontare. Per questo dobbiamo procedere con ordine, incontrando uno studioso, ecco qui anche lui questa sera insieme a Dante, Dante è ben contento di conoscerlo, che si chiama Miguel Azín Palacios. Chi è costui? Beh, conosciamolo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Azín Palacios è un intellettuale spagnolo, è un prete cattolico, nato a Saragossa nel 1871 e morto a San Sebastian nel 1944. È stato uno dei più dotti arabisti e islamisti europei, docente all'Università di Madrid. È stato il fondatore nel 1933 della rivista di studi arabistici Al-Andalus, poi gli ha dovuto cambiare nome e farlo uscire clandestinamente perché Azín Palacios stava con la Repubblica e c'è stato il colpo di Stato franchista, come sapete, Alcantara, la rivista. Azín Palacios è stato autore nel 1904, stesso anno in cui è uscito il Fumatia Pascal, che la scorsa settimana abbiamo evocato, di un famoso saggio intitolato La teologia di Averroè in San Tommaso d'Aquino. Guardate, un interessante argomento di cui ci occuperemo nel viaggio del prossimo anno. Vedete, cominciamo a pensare al viaggio del prossimo anno, perché Miguel Azín Palacios è stato un grande dantista, cioè un rinomato studioso della Divina Commedia, per giunta la tradotta in lingua castigliana, e nel 1919 ha pubblicato i risultati di una sua lunga ricerca in un volume intitolato La Escatologia Musulmana en la Divina Commedia. Guardate la traduzione italiana, questo testo è stato tradotto e pubblicato nel 1994, si intitola Dante e l'Islam, un saggio molto importante. Guardate, lavorando sui testi arabi, soprattutto sul testo della Sira, La vita modello del profeta, guardate, è un testo che fino ad allora era quasi sconosciuto in Occidente, è stato Azín Palacios a mettere in circolazione queste opere. Azín Palacios ha messo in rilievo la somiglianza tra numerosi elementi simbolici presenti nella Divina Commedia di Dante e i racconti arabi sull'aldilà, in particolare il racconto del Miraji, cioè del viaggio notturno e dell'ascensione al cielo di Muhammad, cioè un tema che abbiamo appena studiato. Addirittura lo studioso spagnolo formula l'ipotesi secondo cui lo spirito stesso della Divina Commedia sarebbe di ispirazione musulmana. E non è il primo a formulare questa ipotesi. Azín Palacios basa la sua ricerca su studi già compiuti, perché un possibile legame tra la Divina Commedia di Dante e la letteratura araba era stato già ipotizzato da altri studiosi, per esempio dall'abate spagnolo Andrés nel 1782, le cui intuizioni sono state poi raccolte dal letterato italo-francese Ozanam nel 1839 e riformulate poi dallo storico delle religioni Clochet nel 1901. Guardate, chi vuole divertirsi può raccogliere informazioni su questi personaggi, sulle loro opere, utilizzando l'enciclopedia, la biblioteca, navigando in rete. Nessuno però, fino ad Azim Palacios, aveva sostenuto che vi fossero precise concordanze tra il capolavoro dantesco e le opere escatologiche che trattano del tema dell'aldilà di origine musulmana. Ora, l'opera di Azim Palacios è stata accolta con grande scetticismo, perché a quell'epoca gli studiosi danteschi erano ancora fortemente condizionati dai pregiudizi cristiano-centrici, no? E in Occidente si pensava che nessun impulso positivo potesse venire dal di fuori della cristianità. Guardate, questo pregiudizio è ancora radicato, cioè si continua, sebbene in misura diversa, a perseguirlo. Secondo Azim Palacios, coltivare pregiudizi, lui stesso ne ha e ne aveva, significava tuttavia ricevere uno stimolo per intensificare le attività di studio, perché il pregiudizio deve avere la funzione di attivare la ricerca. E siccome gli intellettuali occidentali al tempo di Dante conoscevano benissimo la letteratura islamica, è chiaro che c'è un'influenza della cultura islamica in Dante, non solo in Dante, ma in tutti gli intellettuali del suo tempo. Richiedete in biblioteca, guardate il saggio Dante e l'Islam di Miguel Azim Palacios, sfogliatelo, se leggete l'indice, per constatare come il significato di alcune parole chiave tipiche della tradizione islamica che abbiamo incontrato nei nostri itinerari vi risulti comprensibile. Cioè, questo esercizio serve anche per tradurre in termini positivi il concetto di pregiudizio, no? Ora, naturalmente, una mentalità pregiudiziale ce l'ha anche Dante, e ci sono delle ragioni plausibili. Guardate sul punto 7 del repertorio. I riferimenti di Dante nei confronti del mondo islamico si trovano nel canto 28 dell'Inferno, dove appare Maometto, il fondatore della religione islamica, con suo cugino e genero Ali Abi Talib, il fondatore della corrente sciita, che si è staccato poi dall'ortodossia musulmana. I due personaggi sono posti da Dante nella bolgia dei seminatori di scandalo e di scisma, cioè nella bolgia degli eretici, dei scismatici, perché, afferma Dante, hanno determinato con le loro idee un'ulteriore divisione religiosa tra i popoli. Cioè Dante, quindi, come tutti gli intellettuali del suo tempo, considera l'Islam come un'eresia del cristianesimo. E questa è una credenza fondata su radici culturali che abbiamo studiato, no? Diffusa nel Medioevo, perché si considera Muhammad come un cristiano che aveva abiurato la propria fede. No, è evidente, si legge la letteratura del Corano, è tutto un'esegesi della letteratura dell'Antico Testamento e poi soprattutto della letteratura evangelica, canonici e apocrifi. Ora, secondo un'altra versione riportata in un'opera di autore ignoto intitolata Ottimo commento alla commedia, uno dei primi commenti alla commedia di Dante, e copiata dal notaio fiorentino Andrea Lancia, contemporaneo di Dante, Maometto sarebbe stato un cardinale che aveva aspirato a diventare papa e, non essendoci riuscito, ha fondato una nuova religione cristiana eretica in senso nestoriano. Come abbiamo incontrato la tesi nestoriana la scorsa settimana. E noi sappiamo che Muhammad conosce bene il testo di tendenza nestoriana del Vangelo dall'infanzia a meno, e la figura di Gesù nella letteratura del Corano appare in quest'ottica, tra l'altro predicata la figura di Gesù
come quello che sta seduto a destra di Dio, quindi è chiaro che no, il altre leggende poi certamente conosciute da Dante fanno del profeta dell'Islam un uomo licenzioso, un impostore, ma Dante non era influenzato da questi argomenti. Cioè la punizione riservata a Maometto nella Divina Commedia riguarda soprattutto il suo operato in ambito religioso. È un scismatico come tutti gli altri cristiani scismatici che Dante mette all'inferno perché condannati dalla Chiesa. E riguarda soprattutto quindi l'ambito religioso. E la descrizione dantesca è brutale, violenta, con rime aspre, parafrasi volgari anche, che ne degradano ancor più la figura. Dante descrive Maometto, e poi potete scoprire anche perché avviene e perché avviene questo. Dante descrive in questo modo questo personaggio, squarciato in due dal mento fino all'ano, e questa era una pena che spesso i tribunali cristiani combinavano agli eretici, agli scismatici, a quei fraticelli che sono stati perseguitati sistematicamente da Bonifacio VIII, per esempio. Ora, e che Dante mette all'inferno Bonifacio VIII, gli intestini pendono tra le gambe di Maometto, il suo cuore si confonde con lo stomaco e con l'intestino, e Dante scrive un verso forte dal punto di vista delle parole: la corata pareva il triste sacco che merda fa di quel che si tranguscia. Ora, la vita di Dante, nel 28° canto dell'Inferno, Maometto si apre il petto con le mani per meglio mostrare il modo in cui viene punito, e invita il poeta a osservare Ali, no? Il cui volto è spaccato in due dal mento alla fronte, al ciuffetto, dice Dante. Cioè, in pratica, rispetto a quella di Ali, la punizione di Maometto è più atroce, perché agli occhi di un cristiano medievale appare più grave la lacerazione religiosa prodotta da lui, no? Un cristiano eretico. Maometto spiega poi a Dante che i dannati di quella bolgia sono costretti a percorrere una dolente strada durante la quale le ferite da squartamento si rimarginano, finché non appare un demonio dietro una curva armato di spada che crudelmente sottopone ciascuno al medesimo supplizio. Gli ritaglia in due, e ad ogni giro un demonio risbudella il povero Maometto e rispacca in due la testa al povero Ali, nell'inferno del canto 28°. E l'immagine di Maometto seviziato all'inferno da demoni feroci avrà un certo seguito nell'arte medievale, in corrispondenza del periodo delle crociate, cioè dal 1291. Dobbiamo citare un particolare, attenzione, degli affreschi di un pittore che si chiama Giovanni di Pietro Falloppi, o Falloppi, detto Giovanni da Modena, dipinti tra il 1410 e il 1420 circa nella cappella Bolognini della cattedrale di San Petronio a Bologna. Guardate, questo particolare raffigura l'immagine dantesca di Maometto seviziato all'inferno da demoni feroci che lo dilaniano, e questa scena potrebbe risultare provocatoria per la comunità islamica, ma bisogna affrontare il tema dal punto di vista culturale. Infatti è successo che qualche anno fa un insegnante universitario, tra l'altro islamico, ha visto che gli ha protestato molto, finché qualcuno non gli ha raccontato la storia di questi affreschi. Allora lui ha detto: attenta, ho capito che anche il cristianesimo ha le sue problematiche complicate, e va bene, e quindi è evidente che perché bisogna studiare per capire. Guardate, se vi collegate alla rete e mettete in ricerca la dicitura Giovanni da Modena Maometto, trovate le immagini in questione dipinte nella Cappella Bolognini della Cattedrale di San Petronio a Bologna, potete osservarle e commentarle. È un'immagine dantesca. Il fatto è, questo è un particolare però, nella Cappella Bolognini, perché la Cappella Bolognini è tutta affrescata e bisogna capire. Il fatto è che, così come ha fatto Dante, il pittore non ha intenzione di presentare una vignetta contro l'Islam, ma bensì di fare una riflessione più complessa, e la fa questo pittore, come la fa Dante, sul tema dell'eresia e sul tema dello scisma. Cioè, questi sono i temi. Tuttavia, soprattutto a causa dell'ignoranza dilagante, in relazione a queste immagini, guardate, ci sono una serie di siti, e questo bisogna dirlo, perché è l'ora di finirla, sarebbe l'ora di finirla, di presunti difensori del cristianesimo che le strumentalizzano per fomentare lo scontro tra civiltà. Cioè, uno scontro che purtroppo è in atto e al quale sono estranei tanto l'umanesimo cristiano quanto quello musulmano. E quindi non lasciate di invischiare nei meandri del fondamentalismo coltivato da certe milizie cristiane il cristianismo, che non ha niente a che fare con il cristianesimo, che assista al fondamentalismo islamista, che non ha niente a che fare con la cultura islamica. Cioè, dobbiamo respingere lo scontro di civiltà in nome del confronto intellettuale tra culture diversificate, un confronto che è sempre stato fecondo nei secoli. Ora, l'immagine di Maometto all'inferno, dipinta da Giovanni da Modena in San Petronio a Bologna, ha una storia che va studiata. C'è sempre una motivazione dietro alle cose. E prima di occuparcene di questa storia, ascoltiamo Dante. Dante, nel canto 28 dell'Inferno, interpreta la mentalità medievale che in Occidente è maturata nei confronti dell'Islam e, come abbiamo detto, inserisce Maometto e Ali nella bolgia dei seminatori di scandalo e di scisma, cioè nella bolgia degli eretici, scismatici, cristiani, per avere determinato con le loro idee un'ulteriore divisione religiosa tra i popoli. Leggiamo e commentiamo i versi di Dante, non sono facili, bisogna commentarli, ma poi lo farete per conto vostro. Questa sera ci sono due canti, Dante si presenta due canti, uno dell'inferno e uno del paradiso, poi la commedia la si legge anche così, abbiamo detto in questi 30 anni, ne abbiamo letto molte parti, non si legge come un romanzo, ogni poi canto fine a se stesso, anche quindi è chiaro che... Leggiamo cosa scrive Dante nel 28 canto dell'inferno, dal versetto 20, verso 22 al verso 63. Già veggia per mezzul perdere o lulla, com'io vidi un così non si pertugia, rotto dal mento infin dove si trulla. Guardate, la veggia è la botte, che è formata da vari pezzi che si chiamano il mezzule e le lulle, fatta di questi pezzi. Guardate, una botte, scrive Dante, che perde i pezzi, non appare così squarciata come uno che ho visto io squarciato dal mento fino all'ano, dove si trulla, dove si fanno certi rumori. Dante descrive materialmente tutte le situazioni fisiologiche. E tra le gambe tendevano le minugia, la corata pareva al triste sacco che merda fa di quel che si trangugia, mentre che tutto in lui veder m'attacco, guardommi e con le mani aperte il petto, dicendo: or vedi com'io mi dilacco, vedi come storpiato il Maometto, dinanzi a me sen va piangendo a lì stesso nel volto, dal mento al ciuffetto, e tutti gli altri che tu vedi qui, seminator di scandoli di scisma, fur vivi, e però son fessi così. Un diavolo è qua dentro che n'accisma sì crudelmente al taglio della spada, rimettendo ciascun di questa risma quando ha ben volta la dolente strada, però che le ferite son richiuse prima che altri dinanzi gli rivada. Le nostre ferite si richiudono lungo il cammino, ma quando ritorniamo dinanzi a quel diavolo, lui ci risquarta. Guardate, Maometto non si accorge che Dante è ancora vivo e si preoccupa perché crede che lui sia un dannato che si è perso, che è rimasto indietro e che sia in ritardo nel raggiungere il luogo della pena a lui destinata. Allora Virgilio, che sta accompagnando Dante, lo sapete, spiega a Maometto la condizione del poeta e lo scopo del suo viaggio e la funzione che lui, Virgilio, ha di accompagnatore. A questo punto più di 100 dannati si stupiscono di questa novità, si fermano meravigliati, dimenticando per un momento la loro pena, il loro martirio. E quindi Maometto può interrogare: ma tu chi sei che in sullo scoglio muse, forse per indugiar dire alla pena che è giudicata in sulle tue accuse? Né morte il giunse ancora, né colpa il mena, rispose il mio maestro, a tormentarlo, ma per dar lui esperienza piena, a me che morto son convien menarlo per lo inferno, qua giù, di giro in giro. E questo è ver così, come io ti parlo. Più fur di 100 che, quando l'udiro, s'arrestaron nel fosso a riguardarmi par maraviglia, obliando il martiro. E a questo punto Maometto riprende a parlare, perché Dante gli fa fare una predizione, è pur sempre un profeta, su un avvenimento prettamente cristiano, già avvenuto, e quindi che Dante già conosce già. Un avvenimento contemporaneo a Dante che lo ha molto colpito nel bene e nel male. Cioè Maometto invita Dante, che è ancora vivo, a portare un messaggio a Fra Dolcino. Vedete, qui non c'è differenza tra scismatici cristiani e islamici. Tutti scismatici sono. E Fra Dolcino, dal punto di vista dei comportamenti, diciamo, è molto peggio di Muhammad. Ora, ordi a Fra Dolcino, dunque, che s'armi, tu che forse vedrai il sole in breve, se egli non vuol qui tosto seguitarmi, sì di vivanda che è stretta di neve, non rechi la vittoria al noarese, ch'altrimenti acquistar non saria lieve. Cioè, mentre Maometto pronuncia queste parole, ha già levato il piede per andarsene, perché non si può fermare, parla camminando, e appena finito di parlare compie il passo che ha incominciato e riprende il suo doloroso cammino, poiché l'un pie per girsene sospese. Maometto mi disse esta parola, indi a partirsi in terra lo distese. Quindi Dante fa uscire di scena Maometto con una specie di passo di danza, vedete. Guardate, Dante usa versi crudi nei confronti di Maometto, ma anche Maometto, come tutti i personaggi della commedia, entra ed esce di scena con grande dignità. Dante cita, vedete, attraverso Maometto, Fra Dolcino, e Dante ufficialmente non condivide il mezzo dolciniano, cioè fare la rivoluzione armata, però sotto a Dante gli eretici, questi eretici sono piuttosto simpatici, non è per niente scandalizzato, anzi, che l'esercito contadino di Fra Dolcino abbia fatto fuori un po' di grassi preti e di ricchi vescovi che avevano fatto del Vangelo carta straccia, scrive Dante. A Dante Ghibellino sotto non dispiace, anche se beh, insomma, la violenza è sempre la violenza. Trovate il personaggio di Fra Dolcino abbondantemente descritto nel romanzo Il nome della rosa di Umberto Eco, ma non solo lì, naturalmente. Dante cita attraverso Maometto Fra Dolcino. Questa citazione produce una serie di domande alle quali, attraverso una piccola ricerca, voi potete dare una risposta per poter conoscere questo personaggio, gli avvenimenti che lo hanno coinvolto e che hanno coinvolto anche Dante. Fra Dottino lo incontreremo nel viaggio del prossimo anno e ne parleremo. Ora potete fare, guardate sul punto 8 del repertorio, nel volume che possedete della Divina Commedia, i versi dal 55 al 59 del 28° canto dell'Inferno, che abbiamo letto insieme, e sono supportati dalle note, quindi leggendo le note potete certamente rispondere a tutte le domande che abbiamo lasciato in sospeso e che riguardano il personaggio di Fra Dolcino. E chi è Fra Dolcino? Di chi è discepolo? Di quale movimento è fondatore? In quali anni si svolge la sua storia? Come si chiama la sua compagna? In che cosa consiste brevemente la sua avventura? Perché deve armarsi di vivanda, gli dice. E chi è questo Noarese? E quale papa gli bandisce contro una crociata? E che fine fanno Fra Dolcino e i suoi? Perché c'è un'identità tra la pena, lo squartamento che Dante fa subire a Maometto e Fra Dolcino? Beh, forse questa è la domanda più facile, ahimè, a cui rispondere. Guardate, cercate le risposte leggendo le note, riguardante il testo dei versi dal 55 al 59 del canto 28° dell'Inferno. Potete anche utilizzare le enciclopedie, la rete. Lo studio è cura, perché si alimenta con la ricerca. L'immagine di Maometto nell'Inferno, dipinta da Giovanni da Modena, nella cattedrale di Bologna, prende spunto dal testo dantesco. Ma chi è questo pittore? Chi è questo Giovanni da Modena? E da chi riceve la commissione di dipingere questa scena? Perché non è che lui riceve una commissione. Questa scena truce in San Petronio. E perché? Perché? E per rispondere a queste domande, dobbiamo procedere con ordine, attenzione. Guardate sul punto 9 del repertorio. Guardate, si hanno notizie di Giovanni di Pietro Falloppi o Falloppi, detto Giovanni da Modena, dal 1398, quando si presume sia stato in viaggio verso il nord Europa lungo la via Francigena, diretto nelle Fiandre. Difatti il suo stile, tanto nei colori quanto nelle forme, si ispira a modelli di pittura fiamminga, e le opere di Giovanni da Modena sono caratterizzate, dicono i testi, storia dell'arte, da vibranti tensioni cromatiche, cioè da colori vivaci, e da un drammatico naturalismo, cioè presenta la natura umana anche nel suo aspetto meno nobile, realistico. La storia delle immagini, degli affreschi di Giovanni da Modena è legata a quella della costruzione della cattedrale di San Petronio a Bologna, attenzione, che a sua volta è connessa alla storia di un personaggio che noi abbiamo già incontrato in un percorso di qualche anno fa, che molti di voi conoscono, ma la storia non finisce mai di essere maestra, e quindi l'atto della sua riproposizione è un utile esercizio ripetita. Juvent. Nel 1403, attenzione, la cattedrale di San Petronio era in parte già tutta in piedi e praticabile, cioè gli assidui lavori di costruzione erano cominciati il 7 giugno del 1390 su un progetto faraonico, perché anche i bolognesi, vedete, volevano vantarsi di aver fabbricato la più grande cattedrale della cristianità, ed erano a buon punto, c'era una gara tra le borghesie, C'è in età medievale una gara tra le città nel costruire la cattedrale più grande, e sulla realizzazione di quest'opera si misurava la forza della borghesia locale, cioè della nuova classe dominante. Ora, i lavori proseguivano in maniera soddisfacente, quando a Bologna arriva un cardinale a fare il legato pontificio. Bologna era sotto il controllo dello Stato della Chiesa, c'è un legato pontificio che fa bloccare i lavori. Direte, vabbè, insomma, questa superbia non va bene per il cristiano, attenzione, attenzione. Chi è costui? E che intenzioni ha? Guardate, costui è il cardinale Baldassarre Cossa, nato a Napoli intorno al 1370. il quale oggi, guardate, è nostro concittadino fiorentino, e lo rimarrà in eterno probabilmente. Possiamo anche con circospezione andarlo a trovare, volendo, forse si terrebbe, ma è bene farlo aspettare un po'. Baldassarre Cossa, guardate, è passato alla storia con l'appellativo di il pirata, perché in gioventù ha lavorato come corsaro nelle acque del Mar Mediterraneo e per la sua competenza è stato spesso a capo di gruppi di pirati, spesso di pirati saraceni, con i quali depredava le navi mercantili dei cristianissimi stati europei. Era un lavoro questo, un affinato. Guardate, le cronache dicono che Baldassarre Cossa è un uomo di larga coscienza, cioè non si fa tanti scrupoli, ed è abilissimo, un personaggio aitante, un personaggio affascinante. Che personaggi che si incontrano! È un abilissimo nel maneggiare la spada, nel comandare, però è anche saggio, se vogliamo chiamarlo così. Perché quando è un lavoro pericoloso incontrare il pirata, quando ha messo da parte un certo capitale, decide di andare in pensione dalla pirateria, di congedarsi dalla pirateria e di investire i suoi risparmi con oculatezza, e lo fa comprando il titolo in borsa, c'erano i titoli all'epoca medio quotato in borsa, cioè quello di cardinale, perché il mercato dei titoli ecclesiastici nella seconda metà del XIV secolo è assai fiorente, perché la curia romana ha sempre più bisogno di risorse, si vendono anche le indulgenze, lo sapete, no? E questo, soltanto quello delle indulgenze, il commercio è più redditizio. Ora, il Baldassarre Cossa, poi ci sarà un trauma appunto nella chiesa, ci sarà la chiesa si spaccherà dietro a queste situazioni, non c'era lo Ior, però vedete, Baldassarre Cossa ha indubbiamente delle qualità e come cardinale fa subito carriera, finché diventa legato pontificio a Bologna, una città che come Firenze ha sempre dato del filo da torcere a Roma, e quindi si voleva un legato che avesse anche delle competenze d'ordine militare, e Cossa andava benissimo. Appena entrato in pompa magna in città nel 1403 alla testa di una divisione dell'esercito pontificio, Baldassarre Cossa smorza subito l'entusiasmo dei bolognesi dicendo che nella scala delle scelte prioritarie l'edificazione della cattedrale di San Petronio è la meno urgente. Al primo posto ci sono le esigenze di Roma, cioè del legato pontificio, lui voleva dire, ma ha detto di Roma, e difatti fa subito sospendere i lavori. Poi vende all'asta i materiali da costruzione e intasca i quattrini, poi a Roma manda a dire che quelli continuano a costruire, quattrini non ce n'è per la tassazione, e invece il bolognese sta dicendo che i soldi li deve mandare a Roma. E se qualche membro della borghesia protesta, perché scopre l'inganno subito, e lo fa arrestare e lo fa eliminare con false accuse, aizzandogli contro il popolo, dicono le cronache dell'epoca, sempre pronto a credere agli imponitori, ai lupi travestiti da agnelli o da animalisti. Ora, l'accusa più forte che colpisce profondamente la fantasia popolare, che Cossa lancia contro i suoi presunti nemici, attenzione, è quella di essere venduti ai saraceni, simpatizzanti e complici dei musulmani. E che fine devono fare costoro se non la brutta fine che ha fatto Maometto nell'inferno di Dante, cioè squarciati in due, sbudellati, dilaniati dalle unghie dei demoni? Ora, per rendere più chiaro questo concetto agli occhi del popolo bolognese, e facendo finta di riprendere i lavori della cattedrale, Cossa, che è un personaggio straordinario, scrittura alcuni pittori, tra cui Giovanni da Modena, al quale commissiona una serie di affreschi da dipingere sulle pareti di una cappella, la cui edificazione era stata finanziata dalla famiglia Bolognini, la famiglia più ricca della città, che è anche in odore di diffidenza nei confronti del legato pontificio. Baldassarre Costa, diabolico personaggio, fa dipingere nella cappella Bolognini anche la orribile fine dell'eretico Maometto come ammonimento contro i suoi nemici, e il suo comportamento è esemplare, ha fatto scuola per quanto riguarda, vedete, l'uso strumentale delle immagini ai fini di una spregiudicata gestione del potere. Cioè, la conoscenza approfondita di un avvenimento come questo, vedete, diventa fondamentale per capire che certi oggetti culturali vanno considerati alla luce delle vicende storiche che ne hanno determinato la produzione. Così si possono evitare i malintesi forieri di eventuali guerre di religione causate dall'ignoranza. Ora, quindi, il compito della scuola è quello di non lasciare le storie in ombra. Guardate, utilizzando una guida della città di Bologna, fate una visita alla cattedrale di San Petronio, l'avrete visitata, sarete stati a Bologna, in Piazza Grande, che è ricca di opere d'arte da conoscere. Giovanni da Modena è un buon pittore di seconda fascia e lavora, come tutti i bravi pittori di seconda fascia di quest'epoca, per assicurarsi la sussistenza quotidiana. Cioè, a pranzo e a cena mangia gratuitamente alla mensa di un convento vicino alla cattedrale, dove va anche a dormire, e ogni 15 giorni riceve un piccolo salario dalla fabbrica di San Petronio, e questo trattamento è di suo gradimento. I pittori allora facevano una vita sobria, per cui cerca di tirarsela un po' per le lunghe la commissione che ha ricevuto, no? Anche perché nessuno lo controlla, nessuno lo assilla, e il cardinale committente Baldassarre Costa è piuttosto affaccendato. In che cosa sta succedendo? Guardate, adesso non possiamo scendere nei particolari come abbiamo fatto in precedenti percorsi sul tema che stiamo per trattare, ma a grandi linee dobbiamo affrontare questo argomento per capire fino in fondo il carattere del personaggio che commissiona a Giovanni da Modena la raffigurazione dantesca di Maometto all'inferno. Guardate sul punto 10 del repertorio, dal 1378 al 1417, il mondo della cristianità è in subbuglio a causa di un tragico avvenimento, forse uno dei più tragici della storia della Chiesa, che prende il nome di scisma d'Occidente. Ci sono due papi in scena, uno a Roma e uno ad Avignone. Sapete che c'è stata una anche ad Avignone, c'è un palazzo dei papi, no? Siete stati a visitare Avignone, perché ad Avignone si è trasferito il papato ad un certo punto. Ciascuno con i suoi preti, i suoi vescovi, i suoi riti, liturgie romane contro liturgie avignonesi. Per sanare questa dolorosa e scandalosa frattura si riunisce un concilio a Pisa nel 1409, che depone i due papi, cioè il romano Gregorio XII e l'avignonese Benedetto XIII, e al loro posto i padri conciliari ne nominano un terzo, dice, bene, nominiamo uno, tutti d'accordo, Alessandro V. Ma che cosa succede? Succede che i sostenitori dei due detronizzati negano la validità del concilio, negano che questi papi siano decaduti, e così invece di due, di papi ce ne sono tre ad un certo momento. Quindi noi ne abbiamo due, ora è tutta un'altra storia, le cose sono cambiate meglio. Alessandro V, il papa eletto dal concilio di Pisa, quello che dovrebbe essere il papa legittimo, non si sa imporre, è un uomo piuttosto timoroso, e viene subito invitato a Bologna dal cardinale Costa, che si incarica di proteggerlo, ma da ex corsaro ha un piano piratesco da perseguire, un piano ben congegnato. Alessandro V si sente tranquillo accanto a un tipo così energico come Baldassarre Costa, prende coraggio e inizia a governare la Chiesa da papa legittimo, ma sebbene sia in buona salute non campa a lungo, perché muore improvvisamente l'anno dopo la sua elezione, nel 1410, e raccontano le cronache che una sera il Papa cena, mangia i funghi, era anche successo a Claudio, vi ricordate? E sapete come succede? I funghi sono un prodotto ambiguo. E pensare che questi funghi li aveva raccolti personalmente Baldassarre Cossa, a scanso di equivoci, e li aveva mangiati anche lui, ma la manica era finita nel piatto del Papa. E Baldassarre Cossa lavora con impegno a tessere la sua rete, minaccia i pusillanimi, tratta con i potenti, paga tangenti, ricatta i cardinali che hanno qualcosa da nascondere, qualcuno ha sempre qualcosa da e ha un sacco di dossier nell'armadio. E dopo i funerali di Alessandro V, il conclave, riunito a Pisa, lo elegge Papa e lui prende il nome di Giovanni XXIII. Vedete, è riuscito il suo piano. Giovanni XXIII. A questo punto entra in scena l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, il quale è assai disgustato dalla situazione che si è venuta a creare, perché sa benissimo attraverso i suoi informatori chi è Baldassarre Cossa. Beh, non c'era bisogno degli informatori, bastava leggere chi, no? E considera il fatto che sia stato eletto Papa attraverso un'azione scandalosa, no? E sia un vero scandalo questa elezione, difatti lo era. Baldassarre Cossa è stato molto abile a farsi la campagna elettorale attraverso le intimidazioni. Sigismondo, che è una persona illuminata ed energica, sta al gioco del Papa pirata e si fa incoronare da lui re dei Romani, e Cossa crede di avere in pugno l'imperatore, ma a Sigismondo questa carica dà la possibilità di intromettersi negli affari della Chiesa e difatti chiede che venga convocato un concilio a Costanza per mettere fine alla tragedia dello scisma in Occidente, perché continuavano ad esserci tre papi in carica, no? E intanto Giovanni da Modena, da questi avvenimenti, trae molti spunti per raffigurare gli scismatici in San Petronio. Lui va avanti a lavorare, perché tanto ha, e quindi in testa sua va avanti a lavorare. Attenzione a Giovanni da Modena. Baldassarre Cossa, alias Giovanni XXIII, cerca di opporsi alla convocazione del concilio indetto da Sigismondo, perché ha mangiato la foglia. Non ci vorrebbe andare lui sulle rive del lago di Costanza, è preoccupato, dichiara: lì si pigliano le lepri, cioè sono abili a costruire trappole per catturare le lepri. Ma Baldassarre Cossa ha il carattere di un giocatore d'azzardo e quindi, dopo aver firmato la bolla di convocazione, parte alla volta di Costanza fiducioso di poter imporre la sua autorità di Papa, contando sull'omertà di tutti quelli che ha corrotto e sull'appoggio del Duca d'Austria, che rivaleggia con Sigismondo. Ma a Costanza nel 1414 le cose vanno diversamente, cioè i padri conciliari votano a grande maggioranza, si sentono protetti da Sigismondo finalmente, per la decadenza dei tre papi in carica, ed è la tesi di Sigismondo. Sigismondo propone che i tre papi in carica se ne va, facciano un passo indietro, come si dice oggi, e tutti assieme se ne lega un altro e si faccia finita con lo scisma. Ma Costanza, per Baldassarre Cossa, come temeva, diventa una trappola, perché interviene contro di lui la magistratura imperiale, che ha raccolto un nutrito dossier di pesanti accuse nei suoi confronti, con prove inequivocabili suffragate da una cinquantina di testimoni attendibili. Sono 72 i capi di imputazione contro di lui, poi ridotti a 54, perché sennò non si finiva più. Baldassarre Cossa è accusato di simonia, fornicazione, adulterio, incesto, sodomia, negazione dell'esistenza dell'anima, di furto e di assassinio, l'assassinio di Alessandro V. Ora, E sì, come si giustifica l'accusa di incesto? Beh, ora qualcuno ha... E si giustifica col fatto che Coscia aveva una decina di figli e una quindicina di figlie. Anche perché, guardate, dal 1400 al 1700 i cardinali sono sempre stati una categoria molto prolifica, no? Dicono le cronache giudiziarie, e qui si rasenta la comicità, che in un anno Cossa avrebbe sedotto 220 tra nubili, maritate, vedove e monache. Leggiamo dei documenti del processo. Quindi una al giorno, se escludiamo la quaresima, le domeniche e le altre feste comandate. Insomma, era pur sempre un cardinale e doveva rispettare almeno un po' le regole del calendario liturgico. Ora, ma prima di essere arrestato Baldassarre Cossa, Baldassarre Cossa è un pirata, riesce a fuggire dalla trappola di Costanza, scappa in sella ad un ronzino, non vola lui perché non... ad un ronzino vestito da mendicante, approfittando di un torneo organizzato fuori città in onore dei padri conciliari nella notte tra il 20 e il 21 maggio del 1415. Scatta immediatamente il sistema di allarme, ma Cossa, che è un pirata, è molto agile, è un uomo atletico, e riesce a farla franca e a rifugiarsi presso un suo amico di avventure, Federico, duca del Tirolo, che lo tiene ben nascosto nei suoi molti castelli. Ora, il concilio di Costanza non solo licenzia Giovanni XXIII come antipapa, ma lo condanna in contumacia come simoniaco, dissipatore di beni ecclesiastici, amministratore spirituale temporale, infedele della Chiesa. Ma guardate, l'aria montana del Tirolo, le mele buone, ha un effetto miracoloso su Baldassarre Cossa, il quale comincia a pentirsi dei suoi peccati. Tanto che quando viene catturato dal conte Palatino e consegnato al nuovo unico papa Martino V, Otto Colonna, che intanto è stato eletto, è eletto a Costanza nel 1415, si mostra talmente pentito, o perlomeno così sembrava, che ottiene il perdono del papa, che gli lascia anche la porpola cardinalizia, perché l'aveva pagata, cosa abbastanza salata. Cioè, è l'anno 1417 e anche lo scisma d'Occidente può considerarsi quasi concluso. Guardate, questo torbido personaggio, vedete, qui non c'entra tanto la Chiesa, ma è questo personaggio formidabile, il cui nome, Giovanni XXIII, è stato riscattato dopo cinque secoli da Angelo Giuseppe Roncalli, che santificheremo fra 15 giorni. Ma non guardate, non se ne è parlato molto di questi fatti nel 1958 e neanche dopo. Ebbene, questo personaggio, Baldassarre Cossa, straordinario personaggio, ha trascorso l'ultima parte della sua vita a Firenze, che l'abbiamo avuto pentito. E il nuovo papa Martino V, Otto Colonna, non può da Costanza tornare subito a Roma per tutta una serie di motivi, ora qui noi non possiamo approfondire, e quindi si ferma 2 anni a Firenze. Guardate, Firenze è stata sede papale dal 1419 al 1420. Se volete potete divertirvi a fare una ricerca in proposito, perché ora noi particolari non li possiamo mettere in gioco, e tra l'altro è tardi. Una visita comunque ad un monumento. Baldassarre Cossa viaggia insieme al papa, che lo ha perdonato ma lo tiene sotto controllo personalmente, e muore a Firenze nel 1419, e il papa incarica uno scultore, un certo Donatello, forse lo avete sentito nominare, il quale, sublime ingiustizia dell'arte, ha scritto qualcuno, crea un formidabile monumento funebre con la collaborazione di Michelozzo, E così Baldassarre Costa, vedete certe cose capitano solo ai pirati, ha avuto anche l'onore di essere sepolto nel battistero di Firenze, cioè uno dei più celebri e visitati monumenti, nella piazza, al centro della piazza più famosa del mondo, c'è la tomba di Baldassarre Costa. Ora fate una visita, potete anche utilizzare la rete, ma il bel San Giovanni, come dice Dante, ce l'abbiamo in casa, fate una visita a Baldassarre Costa e vi farà capire di essere molto lusingato, perché sono pochissime le persone tra i milioni di turisti che visitano ogni anno questo monumento a sapere chi sia questo personaggio. Viene da pensare che non meriterebbe di essere sepolto, no, in questo luogo così importante, ma ha comunque il merito, anche se involontario, di far risaltare il nome e l'opera di Donatello e di Michelozzo. Quindi andate ad osservare il monumento funebre dell'antipapa pirata Baldassarre Costa. Le signore siano attente, perché il personaggio è molto affascinante. Ora, ma torniamo a San Petronio, dove abbiamo lasciato Giovanni da Modena ad affrescare le pareti della Cappella Bolognini, e dove nel 1410 Baldassarre Costa aveva imposto, a lui gli aveva imposto di dipingere un'immagine che possa intimidire i suoi oppositori. L'uso della figura di Maometto dilaniato dai demoni nell'inferno, secondo l'indicazione di Dante, è puramente strumentale e non è una rappresentazione, propriamente una rappresentazione anti-islamica, ma è un manifesto intimidatorio contro la borghesia bolognese che si oppone al malgoverno di Costa e che sta commerciando pacificamente col mondo arabo in questo momento. Mercanti bolognesi come quelli più cominciavano col mondo, e quindi è chiaro. Poi, anno dopo anno, Giovanni da Modena, affrescando le pareti della Cappella Bolognini, se la fa durare 10 anni, lui sta 10 anni lì, nessuno lo controlla, lui continua a ricevere da mangiare, da dormire, è una piccola paga, e quindi lui va avanti, no? Il lavoro lo porta avanti nella Cappella Bolognini, comincia a documentare la situazione storica e fa da cronista, fa da giornalista, fa da editorialista della situazione. Quando gli arriva una notizia sullo scisma d'Occidente, lui la mette sul muro. No, un'operazione quindi straordinaria, e comincia a documentare la situazione, dipinge anche sopra il finestrone la scena dell'elezione a Papa di Giovanni XXIII nel 1411, e negli anni successivi sulla parete sinistra dipinge un realistico inferno, così lo vede lui lo scisma, perché è questo, con dentro papi, cardinali, re, prelati, tutti condannati alle pene più crude, prende spunto da Dante, no? E quindi lui va infilzati nello spiedo, i lussuriosi, bersagliati da frecce, gli invidiosi, costretti ad ingoiare una colata d'oro, gli avari. Giovanni da Modena, in quest'opera, conclusa nel 1420, ha documentato, attraverso la sua sensibilità artistica, il dramma dello scisma d'Occidente, e la scena di Maometto inglobata nel tutto diventa davvero un particolare secondario rispetto a tutta la situazione che lui ci mostra. Guardate, che cosa ancora da dirci la Divina Commedia sul mondo musulmano? Beh, c'è anche un brano nella Cantica del Paradiso in cui Dante si vanta di discendere da un certo Cacciaguida, morto intorno al 1147, il quale, stando a quello che il poeta scrive, nel canto quindicesimo del Paradiso, dal verso 130 al verso 148, aveva partecipato alla fantomatica seconda crociata in Terra Santa ed era morto per mano di quella gente turpa, così chiama Dante i musulmani. Ma quella gente turpa sono musulmani davvero? Ora, Dante colloca Cacciaguida in paradiso, nel quinto cielo, e ci sono i cieli anche qui, il cielo di Marte, dove troviamo i combattenti per la fede, i martiri cristiani. E Dante fa dire a Cacciaguida che lui ha seguito l'imperatore Corrado III di Germania, il quale con Luigi VII di Francia ha organizzato la seconda crociata 1147-1149, tedeschi e francesi insieme. Ma in relazione a questi cenni storici dobbiamo fare ancora una riflessione. Ora, il fatto è che l'imperatore Carlo III, guardate, non è mai passato da Firenze e risulta dalle cronache del tempo che nessun fiorentino fosse presente a questa crociata. Ma la Divina Commedia, lo sappiamo, è commedia, non è un trattato di storia. Guardate sul punto 11 del repertorio, nel canto 15 del Paradiso della Commedia, detto canto di Cacciaguida, si trova dal verso 97 al 148 la famosa esaltazione della Fiorenza dentro dalla cerchia antica. A quale cerchia di mura si riferisce Dante? Cioè, quali sono le mura della cerchia antica, quelle innalzate al tempo di Carlo Magno intorno all'anno 800? A fine percorso incontreremo Carlo Magno e chiederemo a lui cosa ne pensa. Queste mura sono forse troppo vecchie, e allora Dante parla della Firenze dentro la cerchia di mura del 1173, la cerchia che descrive Giovanni Villani nelle sue cronache. E pensare che sono arrivati in Savoia a buttarle giù la mura di Firenze, accidenti. Ma in quel tempo Cacciaguida è morto da quasi 25 anni, queste mura di cui parla per lui non sono mai esistite. Ma la Divina Commedia, abbiamo detto, non è un trattato di storia, e Dante tira le fila del racconto in senso aristotelico mediante il genere della commedia, appunto. Fatto sta che qui Dante vuole cogliere l'occasione per fare, e ogni tanto lo fa, un'esaltazione del bel tempo antico, di come si stava bene allora a Firenze. Guardate, quando fa questo tira sempre un'invettiva contro i fiorentini, di quelli terribili che l'hanno mandato in esilio contro i suoi avversari politici. Quando comincia a dire come si stava bene, ad attenzione, perché sempre nella commedia, poi dopo dice oggi ci sono questi e passa a turbinocchio. Leggete questo brano dal verso 97 al 148 del canto 15 del Paradiso. Voi che cosa rimpiangete di quello che considerate il vostro bel tempo antico? Perché sempre noi abbiamo, e scrivete quattro righe in proposito. Cacciaguida, capostipite di Dante, esalta il bel tempo antico, quando Firenze era pacifica, buona, fida e casta, quando le donne fiorentine, sono sempre le donne la causa del disordine, erano sobrie e pudiche, non facevano sfoggio di abiti succinti, di trucchi e di ricca gioielleria, in competizione tra loro per attirare gli sguardi maliziosi degli uomini sui loro corpi più che sulla loro persona. Dei tempi, dice Cacciaguida, quando le donne fiorentine si velavano, uscivano a capo coperto. Ma secondo l'immagine di Dante, vedete, per quanto riguarda il tema della pudicizia, il modo di pensare di Cacciaguida è in linea con la letteratura del Corano, perché il testo della 24esima, la Sura della Luce, è attinente nel contenuto a ciò che Dante fa dire a Cacciaguida. Ne parla Zimpalacios nel suo saggio. Leggiamo i versetti 30 e 31 di questa Sura, la 24esima, la Sura della Luce. Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, di ai credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro parti sessuali. Questo sarà per loro la cosa più pura, perché Dio sa quel che si fanno. E di, Dio ti vede, insomma, e di alle credenti che abbassino gli sguardi e custodiscano le loro parti sessuali e non mostrino troppo le loro parti belle, eccetto quello che si vede all'esterno, e si coprano i seni d'un velo e non mostrino le loro parti belle altro che ai loro mariti. Su questo si può dissentire, questo è, guardate, il passo coranico principale che interdirebbe alle donne di mostrare il volto e sarebbe alla base di quel annullamento del corpo femminile che oggi è uno degli argomenti principali di discussione sull'Islam. Guardate, l'idea che impedisce alle donne di mostrare il volto non ha un fondamento coranico, vedete, anzi le donne arabe del VII secolo sono piuttosto decise a mostrarsi, a farsi desiderare. Coprite di seni, dice qui, insomma, abbiate uomini e donne un po' di pudore, no? Perché vi mettete in mostra in questo modo, esattamente come scrive Dante. Cioè, l'usanza di impedire alle donne di mostrare il volto, guardate, è precoranica, cioè deriva da un'antichissima tradizione persiana e bizantina e costituisce una forma di difesa per le donne, ahimè. Una donna coperta, già sotto protezione di un padre, di un fratello, di un marito, non può essere toccata, e chi viola questa convenzione viene severamente punito, quindi ci si mette sotto il burka perché sennò sei violentabile, ma questo non va bene. Ora guardate sul punto 12 del repertorio, l'usanza che obbliga le donne a non mostrare il volto costituisce un elemento di subalternità, una forma di recinzione, ed è un costume legato non soltanto all'attività islamica. Guardate, se leggiamo la letteratura italiana, noi veniamo al corrente, a parte Dante prima, Cassaguida, veniamo al corrente che, e non solo nelle regioni del sud, le donne si coprono i capelli, il viso, le parti belle, con lo stesso identico intento protettivo delle donne persiane, bizantine e poi islamiche. Guardate, se leggete il romanzo di Dacia Maraini, pertanto per fare degli esempi, intitolato Bagheria, dove la scrittrice racconta la sua vita di bambina in Sicilia, vi troverete immerse ed immersi in una realtà di questo tipo. Maraini indugia su questo fatto, e se leggete i racconti di un'opera intitolata Il mondo dei vinti di Nuto Revelli, qui celebriamo l'anniversario della morte, che racconta la vita contadina in Piemonte, ebbene troverete situazioni analoghe. Cioè, l'usanza delle donne coperte è purtroppo legata ad un pessimo costume, quello per cui gli uomini, senza voler generalizzare e tenendo conto che non siamo ancora usciti fuori dall'acutrino del mondo di Janus, si sentono autorizzati a violentare le donne libere, non protette, e questa continua ad essere una piaga che affligge la società odierna. Nei versi del canto quindicesimo del Paradiso di Dante ci troviamo di fronte ad una mentalità simile a quella coranica. C'è lo stesso invito a non perdere il senso del pudore, ma guardate Dante, andate a leggere questi versi che sono molto significativi, per bocca di Cacciaguida va oltre, approfondisce l'analisi sociologica, spiega che chi ha fatto i soldi nella città oggi coltiva solo l'orgoglio a dismisura, e questo fatto produce una ricaduta negativa in tutta la società, per cui il popolo non può che essere ignorante, e gli uomini sono maligni, avari, invidiosi, superbi, e le donne diventano sfacciate e svergognate. C'è un lusso sfrenato in città, continua Dante per bocca di Cacciaguida, sembra arrivato Sardanapalo, il re d'Assiria, che aveva particolari tendenze lussuriose. Poi ci sono numerosissime case vuote in città, perché c'è chi ci specula sopra, le figlie non obbediscono più ai padri, non tessono, non risparmiano, ma i padri però non hanno altro intento che maritare le figlie solo per interesse, le fanno maritare a 10 anni, scrive Dante, mettendole sul mercato con una dote di ben 400 fiorini, come se fossero fave o lupini. È lecito questo? Si domanda Dante. Vedete, e quindi I fiorentini, scrive Dante oggi, non trovate un mercante più a Firenze, sono tutti in Francia, dice. A far cosa? A commerciare, cioè a cambiare e a mercare, a esercitare il commercio a favore dell'economia. No, no, sono a divertirsi, sono al Moulin Rouge, sono al Crazy Horse. E le mogli, è chiaro che quando stanno sole si trovano un amante più giovane, per forza, ma che fanno? Sanno benissimo che cosa succede. E le madri poi non curano più, non cantano più le ninna na dei bambini, non recitano più le frasi. Andate a leggere questi versi perché sono molto significativi. Meno male, poi fa dire Dante a Cacciaguida, che la Vergine Maria mi ha fatto nascere qui e mi ha fatto battezzare nel bel San Giovanni, per cui qui c'è tutta il senso dell'investimento. Cioè, in questo punto della Divina Commedia, Dante approfitta del personaggio di Cacciaguida anche per comunicare da dove deriva il suo cognome, Alighieri. Cacciaguida dice a Dante: mia moglie venne dalla Valle del Po, dalla città di Ferrara, si chiamava Madonna Alighiera, quindi dal suo nome è venuto il tuo cognome Alighieri. Beh, andate a constatare, andate a leggere o a rileggere quindi i versi dal 97 al 148 del canto quindicesimo del Paradiso di Dante, come richiesto dal punto 11 del repertorio. Negli ultimi versi di questo brano, di cui si consiglia la lettura o la rilettura, Dante fa dichiarare a Cacciaguida di essere stato ucciso dagli infedeli nella seconda crociata e di essere arrivato in paradiso in quanto martire cristiano. Ora, il fatto è che se andiamo ad informarci ancora una volta su come si è svolta la fantomatica seconda crociata, ciò che scopriamo ci costringe ad un'amara e tragica riflessione, consapevoli del fatto che nelle tragedie c'è sempre anche qualcosa di comico e consapevoli del fatto che molte pagine di storia vengono rimosse. La seconda crociata è una famosa spedizione, abbiamo detto, comandata da Corrado III di Germania e da Luigi VII di Francia, che arriva sotto le mura di Damasco. Abbiamo parlato di Damasco la scorsa settimana. Lì i valorosi feudatari cristiani, germanici e francesi, tra loro non correva buon sangue, d'altra parte tra Francia e Germania fino al 1945, meno male che c'è l'Europa oggi, cominciano a litigare sulla spartizione del bottino ancora prima di cominciare a combattere, cioè quindi alla faccia dell'ideale religioso. E sotto le mura di Damasco assediata, cosa succede? Succede che cominciano a darsene di santa ragione davanti agli occhi sbigottiti degli infedeli che, occhieggiando dalle mura, non capiscono bene la situazione, si interrogano dicendo: ma non potevano darsela a casa loro? Hanno fatto tutta questa strada per venire a darsela qui? Cioè, questa zuffa in cui cristiani ammazzano altri cristiani procura gravi, muoiono centinaia di cavalieri. Cavalieri erano. Ad un certo punto arriva sul campo di battaglia, davanti alle mura di Damasco assediata, anche l'esercito dell'imperatore bizantino Manuele I. Altri cristiani arrivano, il quale non è venuto a dar manforte ai crociati, ma a cacciarli via. Cioè, l'imperatore bizantino Manuele I aveva appena firmato un trattato commerciale con gli arabi musulmani e faceva ottimi affari con loro, e quindi non gradisce assolutamente che altri cristiani vengano ad intromettersi nello svolgimento delle sue attività commerciali. E a questo punto non si capisce più niente. I crociati se le danno tra loro, i cristiani bizantini le danno ai crociati, gli abitanti di Damasco appollaiati sulle gloriose mura romane, tra l'altro inaccessibili, non sanno per chi convenga fare il tifo. Il tifo, a proposito di tifo, che sento una punizione divina, Il tifo, in quanto epidemia, è il protagonista dell'atto finale di questa fantasmagorica e anacronistica spedizione. I crociati, superstiti della guerra fratricida, decimati dall'epidemia, tornano a piccoli gruppi in Europa e cala un velo sulla sorte di questa spedizione, ma i feudatari europei non hanno comunque imparato la lezione. non si voleva ragionare sul fatto che il Dio unico non si riconosce in nessuna presunta guerra santa, né cristiana né islamica, perché tutte le guerre sono sporche, causate da interessi economici, e sono l'opposto rispetto alla clemenza e alla misericordia di Dio. E pensare che questa seconda crociata l'aveva predicata Bernardo di Chiaravalle. Ma vedete, tutte le guerre sono sporche, anche quelle predicate dai santi. Adesso noi capiamo quale operazione abbia fatto Dante. Dante fa morire Cacciaguida come eroe della seconda crociata, lo fa uccidere da quella gente turpa, i musulmani, e così può collocare il suo capostipite in paradiso tra i martiri cristiani. Ora, se Cacciaguida fosse morto là sotto le mura di Damasco, da quale gente turpa sarebbe stato ucciso? Dai crociati germanici, da quelli francesi o dai cristiani bizantini? Ora, ma la commedia è commedia e non è un trattato di storia, e Dante trova conveniente fare commedia, utilizzare elementi del mondo musulmano anche in negativo. Contrariamente, poteva rischiare la scomunica e addio commedia. Leggete, sta molto attento Dante a quello che scrive, che non possa entrare nella ruota della censura e fuori dall'ortodossia, anche se tra le righe si capisce poi la sua ironia da che parte sta. Per concludere questo itinerario pesante ma anche divertente, leggiamo insieme. È sempre Cacciaguida che Dante fa parlare, quindi rileggete voi i versi dal 98 al 148 del canto quindicesimo del Paradiso, e gli ultimi 10 versi li leggiamo ora. È Cacciaguida che parla e dice a Dante: poi seguitai l'imperador Currado, ma ei mi cinse della sua milizia, tanto per bene ovrargli venni in grado. Dietro gli andai, incontro la nequizia di questa legge, il cui popolo usurpa per colpa dei pastor vostra giustizia. Quivi fu io da quella gente turpa, disviluppato dal mondo fallace, il cui amor volt'anime deturpa, e venni dal martiro a questa pace. Quindi, dopo essere stato ucciso da quegli infedeli, è tolto dal mondo ingannevole che travia molte anime, qui Dante allude, sono arrivato qui in questo luogo di pace, in paradiso. Fondamentalmente l'atteggiamento di Dante verso il mondo islamico, come dice e dimostra in Palacios, è favorevole, e il poeta non può fare a meno di mettere in evidenza quegli aspetti che tutti gli intellettuali cristiani ritengono positivi, a cominciare dal grande rispetto che il mondo musulmano ha per il libro, e quindi per i libri in generale, per quell'oggetto che è il libro. Dante come intellettuale attinge a piene mani dalla cultura araba musulmana, che riconosce come cultura sua, e di questo argomento ce ne occuperemo ancora la prossima settimana. Correte, perché dopo il prossimo itinerario ci sono ben 3-4 settimane di pausa, perché quest'anno la vacanza pasquale, quella del 25 aprile che è un venerdì e quella del 1 maggio che è un giovedì, si susseguono e sono legate tra loro, e quindi avremo una vacanza, tireremo il fiato. Saprete il calendario prossimamente. Accorrete la prossima settimana. Il nostro viaggio continua prima e continuerà naturalmente dopo la vacanza, sulla scia dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, che è un bene comune, come un bene comune il libro. E l'alfabetizzazione favorisce, come sapete, l'acquisizione del diritto dovere all'apprendimento permanente. Quindi accorrete, non perdete la volontà, non perdiamo la buona volontà di imparare. Buonanotte.